che sotto il versetto 9 del Vangelo, quando dice il sabato al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni.
Il versetto 12 dice apparve sotto altro aspetto, sarebbe in altra forma. E questo, come già abbiamo un po' visto in questi giorni, anche nelle varie apparizioni del risorto, c'è da aspettarsi appunto che il risorto appaia in diverse forme. Questo mi pare che esiga, richieda, ci inviti insomma, ecco, a un animo attento appunto a cogliere la sua presenza nelle varie forme in cui lui decide di rendersi presente nella nostra vita.
Questi due primi, anzi tre destinatari dell'apparizione di Gesù, cioè Maria di Magdala, e poi questi due che vanno verso la campagna, sembra una scelta di Gesù molto particolare, cioè sono agli occhi dei discepoli tre testimoni non credibili. E quindi sembra che l'abbia fatto apposta, non credibili, anzi poco onorabili anche, soprattutto Maria di Magdala, viene sottolineato che era stata un'indemoniata, quindi ma la stessa cosa anche negli Atti degli Apostoli, quelli del Sinedrio, questi capi rimangono incartati dal fatto che Pietro e Giovanni sono persone semplici, senza istruzioni, senza istruzione, però franche, parlano di quello che hanno visto e ascoltato, parlano di Gesù. Non si fermano, non hanno paura di queste minacce, di queste proibizioni, però anche loro sono persone non credibili, diciamo, piccole, però mi sembra quindi una scelta, che la piccolezza dell'annunciatore pone un problema di, appunto, di incredulità. Non si deve basare in qualche modo su chi annuncia, è una piccolezza talmente chiara che, e però mi sembra molto bello questo, perché appunto l'unica cosa è l'annuncio, è questa questa notizia e anche questa forza, perché i segni e i miracoli avvengono per quelli che credono, i segni che accompagneranno quelli che credono, questi piccoli sono quelli che credono, e forse la piccolezza ancora più grande, almeno per gli apostoli, per loro, vengono anche sgridati abbastanza sonoramente, è il fatto anche di non aver creduto. Anche questa è una piccolezza, forse colpevole in un qualche modo, però. E quindi la forza con cui questi andranno poi ad annunciare, essendo loro stessi passati da questa umiliazione di essere stati troppo grandi davanti agli annunciatori che avevano da vicino, che si sono presentati a loro, questa sarà una strada di umiltà. Ho pensato appunto anche a Paolo, anche lui un persecutore, e poi la sua efficacia, anche per la posizione da cui era partito, ma poi domani sentiremo Tommaso, anche lui, gli dice di non essere più incredulo ma credente, quindi dopo forse ci dobbiamo accettare questa sproporzione, perché è una scelta, mi sembra, precisa.
In qualche modo mi pare che questa parte finale del Vangelo di Marco, che ha anche una storia particolarmente travagliata nella sua trasmissione fin dalle prime generazioni cristiane, riassuma le diverse manifestazioni del risorto che ci hanno accompagnato in questi giorni dell'ottava di Pasqua. È molto bello, mi sembra, che nel racconto di Marco si ripeta per tre volte, al versetto 9 apparve a Maria Maddalena, al versetto 12 si manifestò ai due discepoli di Emmaus e al versetto 14 si manifestò agli undici. C'è una continua manifestazione del risorto, come vedremo lunedì iniziando il libro degli Atti degli Apostoli, tante occasioni in cui il Signore risorto si è reso presente, vivo, si è fatto vedere, si è fatto conoscere, ha compiuto dei gesti significativi che portassero i discepoli a identificarlo. In corrispondenza di queste manifestazioni ci sono degli annunci. Maria Maddalena annuncia a quelli che erano con Gesù, un'espressione molto bella, quest'ultima, che ritroviamo anche negli Atti degli Apostoli oggi, quando si parla della situazione della condizione di popolarità, ma anche proprio dell'essere popolari, dell'essere piccoli, di Pietro e di Giovanni, si dice che li riconoscono come quelli che erano stati con Gesù. Dunque Maria Maddalena annuncia a quelli che erano stati con Gesù, ma anche i due discepoli, che per noi secondo Luca sono quelli di Emmaus, annunciano alle stesse persone, versetto 13, quello che hanno visto, e infine è il Signore stesso che parla agli undici e li rimprovera per la loro incredulità e la loro durezza di cuore, perché non hanno creduto a quelli che lo hanno visto risorto. Quindi vediamo che in corrispondenza delle manifestazioni, quelli che erano stati con Gesù, in particolare gli undici, sono presentati come persone che non credono. Il tema della fede mi pare diventi essenziale nel brano del Vangelo di oggi. Non hanno creduto a Maria Maddalena, non hanno creduto ai due discepoli di Emmaus, e quindi quando Gesù si manifesta poi direttamente al gruppo degli undici, li rimprovera per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore. Forse qui la durezza di cuore è il fatto che loro insistano a non credere, continuino a non accettare questi annunci ripetuti da persone diverse. Mi pare che sia interessante il verbo che appunto al versetto 14 è tradotto rimproverare, perché di per sé nel Vangelo di Marco soprattutto ci parla tantissime volte di esorcismi, di guarigioni da spiriti impuri. E anche oggi, nella seconda parte, vedremo, si parla di cacciare i demoni. Di solito questo verbo è il verbo che esprime la minaccia che Gesù esercita verso le potenze del male. È come se qui il risorto cercasse di liberare gli undici dall'incredulità e dalla durezza del cuore, cercasse di minacciare questi ostacoli che rendono tutto più complicato, anche se, mi pare indubitabile, al versetto 15 non rendono impossibile l'annuncio del Vangelo. Cioè, proprio a queste persone che non hanno creduto ripetutamente e sono duri di cuore, il risorto affida la proclamazione del Vangelo. Quindi evidentemente, almeno a prima vista, significa che la loro personale incredulità non è un ostacolo insormontabile per il risorto nell'annuncio del Vangelo che debbono portare ad ogni creatura. Anche perché al versetto 16 sembra che piuttosto siano i destinatari dell'annuncio del Vangelo degli undici che possono credere o non credere. E certamente qui troviamo una frase molto netta da parte di Gesù, da parte del Vangelo di Marco: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Qui si parla evidentemente della reazione dei destinatari del Vangelo, che può essere positiva: credono e quindi chiedono di essere battezzati, il battesimo come segno della fede, oppure non credono. E qui troviamo una parola impressionante, perché in corrispondenza della salvezza per chi crede c'è la condanna per chi non crede. Allora gli undici sono condannati perché non hanno creduto? È una domanda che rimane aperta. E si complica, mi sembra, la risposta a quest'ultima domanda in quello che abbiamo ascoltato negli ultimi due versetti, perché qui abbiamo un elenco di segni che accompagnano quelli che credono. Ma chi sono qui quelli che credono? Sono quelli che accolgono il Vangelo portato dagli undici, o sono gli undici che sono richiesti comunque di accompagnare evidentemente la proclamazione del Vangelo del risorto con la loro fede personale? Sono i segni che accompagnano quelli che credono, cioè coloro che, a me sembra che sia così, portano il Vangelo credendoci, sono accompagnati dai segni della fede. E i segni della fede sono quattro: la cacciata dei demoni, il parlare con lingue nuove, il non essere danneggiati da qualche cosa di velenoso ed immortale e l'imposizione delle mani sugli ammalati per farli stare bene. Dunque, evidentemente, queste quattro azioni sono quelle degli undici e di quelli che, insieme agli undici, porteranno il Vangelo con fede. È evidente che è così, perché, per esempio, cacciare i demoni, proprio nel Vangelo di Marco, è il compito precipuo che Gesù di Nazaret affida ai dodici quando li chiama e anche quando li manda. Il parlare con le lingue ci richiama piuttosto il miracolo della Pentecoste, però non è solo questo, non è soltanto il fatto che diciamo il Vangelo in tutte le lingue e che tutti possono essere destinatari del Vangelo, è anche quello che spiega con molta difficoltà Paolo ai Corinti al capitolo 14, quando parla del fatto che durante la celebrazione della liturgia ci può essere qualcuno che parla con le lingue, che ha questo dono, e allora ci può essere una frizione, un contenzioso con altri che hanno altri carismi. Chi parla con le lingue, dice lì Paolo, parla a Dio, mentre chi profetizza parla ai fratelli. Chi parla con le lingue rischia di essere inutile perché risulta incomprensibile agli altri, invece chi profetizza costruisce la comunità, edifica la comunità, tanto che Paolo addirittura dice: io preferisco il dono della profezia al dono delle lingue, preferisco dire due o tre parole che abbiano senso piuttosto che tante parole che risultino incomprensibili, indecifrabili. Il terzo segno di una predicazione con fede del Vangelo mi ha fatto pensare a quello che stiamo vivendo in queste settimane, perché si parla dell'annullamento del potere mortifero del veleno. Purtroppo forse non lo vediamo tanto questo segno, e come pure forse non vediamo tanto il quarto segno, quello della guarigione degli ammalati. E come mai non ci sono questi segni? Ma forse non ci sono perché quelli che portano il Vangelo, che poi in definitiva siamo poi noi oggi qui, non abbiamo fede. Se avessimo fede, anche solo quanto un granello di senape, potremmo spostare alberi e monti, e dunque potremmo anche essere accompagnati e perciò consolati dai segni del Vangelo, perché sono segni che accompagnano la predicazione. Perciò a me pare che il passo di oggi sia un grande invito intanto a ringraziare il Signore per tutti coloro che sono stati per noi testimoni del Vangelo, ci hanno comunicato la gioia del Vangelo, e ci hanno reso destinatari del Vangelo, e poi anche però ci debba essere una preghiera, ecco, perlomeno un desiderio che questo Vangelo sia anche per noi, non solo accolto ma anche testimoniato, e possa fiorire attraverso i segni della fede.